Alertino, se mi corregga se sbaglio, lei in precedenza è stato capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e ancora prima sotto capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica.
Esatto, sono diventato sotto capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica a rientro dalla guerra del Golfo nel 1991, per 3 anni e mezzo circa, e successivamente per circa 4 anni e un po' meno sono stato capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica.
Invece nel giugno 1980 può dire che incarico ricopriva e con quale grado?
Allora ero colonnello ed ero capo del secondo ufficio del terzo reparto dello Stato Maggiore Aeronautica, ufficio operazioni.
Ricorda fino a quando mantenne questo incarico?
Circa un anno, perché poi ho cambiato ufficio, sono diventato capo del primo ufficio, ufficio piani, quindi credo di aver mantenuto questo incarico da settembre del 79 a circa settembre 1980, all'incirca un anno.
Quindi nel luglio 80 lo ricopriva ancora.
Esatto.
Può possibilmente sinteticamente illustrare alla Corte le competenze dell'ufficio secondo?
Signor Presidente, l'ufficio secondo era l'ufficio operazioni, così almeno era denominato, del terzo reparto dello Stato Maggiore Aeronautica. Il reparto era articolato in 5 uffici, ciascun ufficio era articolato in una sezione, il secondo ufficio che io appunto presiedevo aveva una sezione che riguardava le forze aerotattiche, una sezione che riguardava la difesa aerea, un'altra sezione che riguardava le esercitazioni, una sezione che riguardava gli affari generali pertinenti agli aspetti operativi della Forza Armata e una sezione che è una dipendenza che rientrava nella quinta sezione che era il centro operativo di pace.
Il cosiddetto COP.
Quindi l'ufficio secondo operazioni si interessava in termini di pianificazione, di programmazione, di tutto il settore pertinente alla parte operativa della Forza Armata, dalle esercitazioni di carattere operativo alle valutazioni tattiche che la NATO faceva ai reparti della Forza Armata.
Parlando appunto del COP, cioè Centro Operativo di Pace, può dire a sua volta alla Corte che funzione aveva il COP?
Il Centro Operativo di Pace era nell'ambito della quinta sezione del secondo ufficio, quindi dipendeva dal capo ufficio, da me tramite però una seconda persona, e durante le ore giornaliere era una sala situazione, durante le ore notturne rimaneva sala situazione, nel senso che tutte le novità di un certo rilievo facevano capo a questo COP. Però riceveva questioni non solo di tipo operativo, ma qualsiasi questione di interesse della Forza Armata, essendo l'unico ente, l'unico ufficio, l'unica sezione a livello Stato Maggiore aperta durante le 24 ore. Quindi tutto ciò che avveniva di rilievo veniva portato lì, ancorché questo potesse non interessare le attività operative del secondo ufficio. La documentazione che arrivava, la posta che arrivava durante la notte, eccetera, veniva successivamente il mattino seguente passata alla segreteria generale dello Stato Maggiore, che a sua volta smistava questa documentazione ai vari reparti, ai vari uffici.
Se ho capito bene, nelle ore non d'ufficio il secondo ufficio diventava il canale di collegamento tra il COP e gli altri uffici dello Stato Maggiore.
Nelle ore non di servizio il secondo ufficio era disattivato, rimaneva
responsabile del secondo ufficio.
Rimaneva attivo solamente questo COP con un ufficiale di servizio che normalmente non apparteneva al secondo ufficio, ma era fornito, poteva essere un capitano, un maggiore o un tenente colonnello, fornito da uno qualsiasi dei reparti dello Stato Maggiore, quindi anche non esperto in operazioni. Il capo del secondo ufficio naturalmente era il primo referente di questo ufficiale di servizio, aveva il vincolo della disponibilità e qualora ci fossero state novità di rilievo al di fuori dell'area di servizio.
Dove era allogato materialmente la sala operativa del COP?
La sala operativa del COP era allocata nei locali del terzo reparto dello Stato Maggiore, secondo piano, nell'area del terzo reparto, in un corridoio dove c'erano anche altri uffici. Il COP era l'ultimo ufficio a destra, allora mi ricordo, andando verso la fine di questo corridoio. Successivamente sono state le trasformazioni, ma allora era solamente una sala situazioni con dei telefoni attestati.
Brevemente può invece illustrare cos'era il COSMA?
Sì, il COSMA era un'evoluzione successiva a un primo riassetto della Forza Armata. Diciamo che la Forza Armata prima aveva una catena di comando e controllo che faceva capo, per quanto riguarda la difesa aerea, a un ente che si chiamava ADOC, che era Air Defense Operation Center, cioè Centro Operativo per la Difesa Aerea, che aveva sede a Montecavo e coordinava l'attività dei due ROC, cioè dei due comandi operativi regionali, uno situato a Montevenda e l'altro situato a Martina Franca. Quindi questo ad hoc coordinava, per quanto riguarda l'attività di difesa aerea, le attività dei due SOC, cioè dei due settori di difesa aerea, che a loro volta erano i due settori riguardanti la difesa aerea pertinenti a ciascuno dei due ROC, Martina Franca e Montevenda. Le attività invece dei velivoli cacciabombardieri, diciamo così, delle forze d'attacco, faceva capo a un'altra agenzia che era dislocata in altra località. In sede di riassestamento dell'aeronautica, le attività di attacco e le attività di difesa aerea sono state unificate in un'unica agenzia che si è chiamata AOC, Air Operation Center, Centro Centrale di Operazioni delle Forze Aeree, che è stata dislocata a West Arno, una località vicino a Vicenza, attestata presso la Quintata. Quindi l'ADOC è stato chiuso, la sala operativa dell'ADOC a Montecavo è stata disattivata, veniva riattivata saltuariamente per delle esercitazioni e al suo posto, ad interim, cioè in termini provvisori, era stato lasciato un nucleo di persone che faceva capo a questo COSMA, che era Centro Operativo Stato Maggiore, ma non aveva nessuna funzione specifica se non di riporto delle varie situazioni che arrivavano dai vari CRC o dai due SOC, dalle due centrali della difesa aerea. Questo per comodità, perché tutte le linee dell'ADOC erano rimaste attestate a Montecavo presso questa sala operativa. Il COP non aveva linee attestate dirette con i reparti operativi, per cui era comodo che tutto questo facesse capo a questo COSMA, al quale poi durante la notte o durante la mattinata trasmetteva tutte le situazioni aeree, oppure se intervenivano situazioni particolari nell'arco delle 24 ore, le trasmetteva al COP, il quale la mattina poi le sommarizzava e le presentava durante un briefing ai capi reparto dello Stato Maggiore, al sottocapo, sicuramente sempre al capo del secondo ufficio.
Quindi non aveva un'altra sala operativa, quindi abbiamo sia la sala operativa del COP che del COSMA.
Esatto.
Però i rapporti con lo Stato Maggiore li teneva il COP.
I rapporti li teneva il COP, il COSMA teneva i rapporti direttamente con il COP e anche con altri enti, ma ovviamente per quanto riguarda la situazione di difesa aerea le trasmetteva e aveva solamente questa funzione, era un turno di 5 persone che serviva a preservare più che altro l'operatività delle linee e l'efficienza della sala operativa, in quanto allora avevamo già in mente di cambiare la struttura ordinativa della Forza Armata costituendo il comando della squadra aerea, del quale questi locali del COSMA avrebbero costituito la sala operativa, visto che già c'erano i collegamenti impiantati.
Tornando al COP, vi era un obbligo dell'ufficiale di servizio di riferire la mattina in cui smontava al capo dell'ufficio operazioni?
Sì, per quanto ricordo, normalmente lo faceva.
Era previsto da un disciplinare, da un ordine di servizio?
Sì, c'era un ordine di servizio. E il suo obbligo era raccogliere tutti i telegrammi, tutti gli scritti o tutti i plichi che fossero arrivati durante la notte allo Stato Maggiore, indipendentemente era un centro di raccolta in questo senso, quindi protocollava su un brogliasso questi plichi, l'ufficiale preposto li portava alla segreteria generale e riferiva anche al capo del secondo ufficio le novità dal punto di vista operativo, se novità ci fossero state durante la notte.
Lei la sera del 27 giugno 1980 era in servizio?
Era un venerdì sera, io ero a casa mia, sul terrazzo della mia abitazione a Ostia Lido, allora, ed ero a cena con un amico, mia moglie, quindi una cena che si è prolungata alle 8:30 fino intorno alle 11.
Apprese quella sera della scomparsa del 19?
Sì, su questo ho testimoniato durante una mia, forse la prima audizione, il dottor Priore aveva raccolto, l'istruttore aveva raccolto la mia audizione assieme al dottor Salvi, assieme a lei, e quella sera ho ricevuto una telefonata dalla sala operativa. Io nell'occasione di questa audizione non mi ricordavo chi fosse poi esattamente l'ufficiale che mi aveva telefonato.
Comunque era l'ufficiale, era certamente
è stato
l'ufficiale.
Sicuramente l'ufficiale, poi attraverso l'aiuto dei giudici istruttori mi è venuto in mente che era il colonnello Giangrande, così mi è stato fatto ricordare. Successivamente mi sono ricordato che effettivamente era il colonnello Giangrande.
Più o meno ricorda l'ora?
Sì, sicuramente tra le 9 e le 9:30 di quella sera, 21 alle 21:30, così mi ricordo di aver anche testimoniato, deposto, e ho ricevuto questa telefonata che mi diceva che un aereo civile era scomparso dagli schermi radar.
Lei nella deposizione del 22 luglio 91 dice 21:30, più preciso.
Sì, sì, probabilmente la memoria era più fresca allora, 21:30.
Lei cosa disse al tenente colonnello Giangrande una volta apprese queste prime notizie?
Una volta apprese queste prime notizie ho chiesto se ci fossero aerei nazionali, aerei italiani in giro. Questo in base a un'altra richiesta, era stata una mia iniziativa, ma era stata anche una richiesta della persona alla quale io avevo riferito in salita questa telefonata. Quindi al colonnello Giangrande ho chiesto di fare un rapido giro di telefonate per vedere se c'erano aeroplani nostri in giro, mi ricordo di aver ricevuto anche una risposta negativa, ho passato quella sera la risposta negativa al mio interlocutore in salita e a questo punto ho chiuso, non ho più trattato l'argomento.
Per la verità, lei nella deposizione resa al giudice istruttore il 22 luglio 91 dice che ricordo di aver chiamato il capo del terzo reparto, ci ha chiamato anche il generale Melillo, ho chiamato anche il suo capo generale Ferri. Dopo aver informato Melillo e Ferri, ho chiamato Giangrande chiedendogli se era stato allertato il soccorso. Giangrande mi ha risposto dicendo che si sarebbe informato e mi avrebbe richiamato. Dopo pochissimo tempo mi ha chiamato di nuovo riferendomi che il soccorso era stato già allertato. Non parla di questa ricerca, di questo incarico di cercare altri aerei.
Probabilmente,
nella prima occasione.
Probabilmente è stato fatto una fase successiva.
Il generale mi scusi per un momento. Chiedo scusa, se opposizione, chiederemmo al pubblico ministero la cortesia di procedere alla contestazione dei passi ai quali il test ha fatto riferimento. Non possiamo leggere mezzo interrogatorio per contestare una frase, perché poi qui si è data lettura di tutto quanto il test ha detto in relazione a ciò che ha fatto, mentre noi vorremmo sentire prima ciò che il test dice in relazione a quanto ha fatto e poi sapere se ci sono eventuali discrepanze tra quanto oggi il test dice e quanto ieri il test ha detto.
Ma non mi sembra abbia letto mezzo interrogatorio pubblico.
Ha telefonato a chi non ha telefonato, non aveva ancora fatto.
Sì, finora
ha passato la telefonata in salita, senza diciamo indicare la salita.
Gli ha chiesto, però.
E poi ha detto anche che lui aveva chiesto se al Gian Grande se si era accertato se c'erano o meno aerei italiani in volo. E allora il pubblico ministero sta contestando quella che era stata la risposta alla, diciamo, una domanda analoga in sede istruttoria, dove secondo il pubblico ministero la risposta era stata diversa, in quanto avrebbe chiesto il test soltanto se era stato, cosa aveva fatto Gian Grande, e Gian Grande aveva detto che era stato il soccorso e non
era appunto l'ultimo passo oggetto di contestazione, perché in relazione a quanto il test aveva fatto nel momento in cui aveva avvertito la scala superiore, non gli era passata posta alcuna domanda. Per questo dico, io non ho, chiederei soltanto che le contestazioni venissero limitate entro gli spazi dovuti.
Non avevo capito con la risposta del generale alla, comunque alla mia
considerazione. Sì, ora prego.
Sì, io vorrei confermare questo discorso del soccorso, ricordo di averlo affermato e ricordo che è stato così, ho chiesto anche se era già stato allertato il soccorso e in una telefonata di rimando mi è stato detto, precisato, che il soccorso era già stato allertato.
Ma in merito a queste ricerche di altri aerei italiani, che le dice di aver subito chiesto al colonnello Gian Grande, il colonnello Gian Grande poi le riferì, perché non è che poteva rispondere immediatamente.
Sì, esatto, io adesso confermo per quanto riguarda quello che ho affermato durante la deposizione del 91. Sicuramente sono avvenute tutte le fasi così come le ho descritte nel 91. Restano alcuni dubbi, difatti qui non ho fatto nomi, ma i dubbi li ho sempre avuti su chi fosse il mio interlocutore in salita. Io mi ricordo di aver affermato in termini logici che la prima persona che io ho informato è stato il generale Melillo, che era il mio diretto superiore, ma l'ho affermato più che per un ricordo, perché così mi sorreggeva la procedura. Ecco, questo è l'uomo che io avrei dovuto contattare. Poi però mi sono venuti dei dubbi e credo di averli espressi anche durante sia questa escursione che durante quella successiva del 97, perché io dovrei aver parlato sia con Melillo che con il generale Ferri, e poi era proprio il generale Ferri o era il generale Bartolucci. Io comunque mi ricordo di avere trasmesso in salita queste mie informazioni, però ricordo di non essere mai stato preciso sul nome della persona, e questa incertezza ce l'ho ancora adesso, non sono sicuro su chi fosse il mio interlocutore in salita.
Cerchiamo allora, se è possibile, di ricostruire.
Chiedo scusa alla Corte per queste interruzioni, ma credo che il test non conosca molto probabilmente il tenore dell'ordinanza emessa dalla Corte. La Corte ha anche fissato dei principi che dovrebbero essere rispettati nel corso del dibattimento. Quindi il Presidente poi valuterà se sia giusto o meno procedere così come io chiedo che si proceda. Io chiederei al Presidente di far presente al test che ciò che lui deve fare ora è fondamentalmente rispondere sulla base di quanto ricorda oggi alle domande che gli vengono poste, perché soltanto poi nel caso in cui la sua risposta dovesse in qualche modo essere incompleta o essere parzialmente o in tutto diversa da quelle che lui ha già reso nel corso dei precedenti interrogatori, allora la pubblica accusa procederà alle contestazioni. Forse il generale, pensando al vecchio rito, dice oggi è quanto già dichiarato, è quanto già detto, eccetera, però la Corte non sa quanto lei ha dichiarato a suo tempo.
Ecco. No, la Corte lo sa, perché tutti gli atti stanno al fascicolo di dibattimento. su questo
forse ha detto che poi si porrà il problema dell'utilizzabilità di quelli,
sì, ma che la Corte riconosca e che li debba conoscere, questo è un punto fisso. Comunque mi sembra che il testo stava rispondendo proprio sulla base dell'attuale ricordo, stava dicendo appunto, no, giustamente, che lei non è in grado esattamente, ricorda sicuramente di essere andato in salita, ma il punto terminale della salita non è in grado di individuarlo, certo, con precisione.
Certo, signor Presidente, io confermo sicuramente tutto quello che ho già detto nelle due precedenti esposizioni e confermo anche i dubbi che ho avuto in entrambe queste disposizioni su chi fosse il mio corrispondente in salita.
No, cerchiamo nei limiti del possibile di ricostruire queste forme di avviso secondo la catena gerarchica. Quindi, se abbiamo capito bene, il suo superiore gerarchico immediato era il generale Melillo. Secondo la catena gerarchica, poi il generale Melillo, come suo superiore immediato, chi aveva?
Il generale Ferri, il quale aveva il generale Bartolucci. Quindi, ecco, questa avrebbe dovuto essere la catena logica di cui io avrei dovuto fare solo il primo passo.
Quindi, colonnello Archino, allora, ovviamente, generale Melillo, generale Ferri e generale Bartolucci. Questa sarebbe, esatto, stata la catena. Quindi, qui dobbiamo tornare appunto, proprio per questa sua incertezza di memoria, alle contestazioni. Lei, mentre nell'interrogatorio del 22 luglio 91, ricorda di aver chiamato sia il generale Melillo sia il generale Ferri, poi invece nell'interrogatorio del 24 gennaio 97, fatto dinanzi sia al giudice istruttore priore che al giudice istruttore di Venezia Mastelloni, manifesta appunto dei dubbi e ipotizza, diciamo correttamente il significato di ipotizza, che lei abbia informato direttamente il sottocapo generale Ferri e, ripeto, ipotizza di aver invece delegato il tenente colonnello Giangrande ad avvisare il generale Melillo. Quale sarebbe stata, posto che sia vero, perché lei correttamente l'ha messo in forma ipotetica, però la ratio di questa subdelega, dato che questo dato pacifico, il generale Melillo era in servizio in quelle.
Certamente, ma io, come succede in questi casi, molte volte confondo quello che è successo, quello che ho letto e con quello che ho sentito, eccetera, eccetera. Però, cercando di fare uno sforzo di deduzione anche, mi sono domandato durante la seconda audizione, quella del 97, perché io avrei dovuto parlare col generale Ferri se avevo già parlato col generale Melillo. Questo mi ha portato a pensare che non sia stato io a parlare con il generale Melillo, ma abbia parlato direttamente con il superiore, probabilmente perché non ho trovato il generale Melillo. Posso aver dato l'incarico a Giangrande di ricercarlo mentre io continuavo nel mio discorso in salita. Poi, ora mi viene anche questo dubbio, ma io veramente ho parlato con il generale Ferri o posso aver parlato anche con il generale Bartolucci? Ecco, questo è un dubbio.
Perché di
fatto
questo
nuovo.
Riferimento al generale Bartolucci è un fatto
dubbio,
nuovo,
è un dubbio che mi viene ora, perché come non mi ricordavo il fatto di aver parlato con ci sono arrivato per deduzione, non per ricordo, ecco, così potrebbe essere anche per il passo successivo.
Perché della deposizione del 24 gennaio 97, pagina 4 per essere preciso della trascrizione, lei definisce inusuale, diciamo, la subdelega al colonnello Giangrande di telefonare al generale Melillo.
Evidentemente penso potrebbe essere successo che non l'ho trovato e siccome era invece usuale che io parlassi anche con i miei superiori come capo ufficio operazioni, con generale Ferri o con generale Bartolucci in caso di eventi particolari, non avendo trovato il generale Melillo, questa è una supposizione che sto facendo ora, potrei aver detto a Giangrande di continuare, di proseguire, di ricercare ancora il generale Melillo ed aver parlato con il generale Ferri. Potrei anche non aver trovato il generale Ferri e aver parlato direttamente col generale Bartolucci. Certo, con qualcuno in salita io ho parlato. E perché a questo qualcuno io ho anche riferito successivamente che il soccorso era già stato allertato, così come Giangrande mi aveva confermato, non da noi, era già stato allertato evidentemente da qualcun altro, dagli organi preposti, Credo, ma ecco, adesso lei mi ha messo il dubbio di aver riferito anche che non c'erano aeroplani nostri in volo, in giro. Questo probabilmente più tardi, durante la notte.
Ma
mi ricordo questo discorso di aver guardato se c'erano aeroplani nostri, di aver chiesto di guardare, di fare un giro di telefonate per sapere se c'erano aeroplani nostri in giro. Non so in quale momento adesso, né posso essere sicuro che questo non sia un ricordo relativo a cose che ho letto.
Chiedo, quindi lei non è sicuro di aver dato, di aver richiesto al colonnello Giangrande di fare questa ricerca di aerei, no?
Ero sicuro finora, lei mi ha detto che non risulta nella mia prima deposizione, però è un fatto che io ricordo.
Lei lo afferma invece della seconda deposizione.
Scusate se interrompo. Il pubblico ministero ha letto una parte dell'interrogatorio del generale Altino del 22 luglio del 91. A metà della pagina di questo esame, a domanda risponde, il generale Altino nel 91 dice: ci fu attività presso lo SMA per accertare se vi fossero stati i nostri velivoli in volo al momento dell'incidente. Perché il pubblico ministero fa una contestazione sulla circostanza che questo fatto non sia emerso, mentre sembra, dalla lettura di questo verbale, che invece già nel 91 il generale Altino ricordava, e in maniera abbastanza specifica, questa circostanza che ora gli viene contestata, quindi mi sembra forse superata.
No, mi sembra che il Ministero abbia contestato il fatto che in prima battuta e nell'interrogatorio del 22 luglio il teste aveva parlato di richiesta a Giangrande relativamente al fatto se fosse stato o meno allertato il soccorso, mentre invece oggi avrebbe detto che subito aveva chiesto a Giangrande se c'erano aerei in volo.
E proprio in questo senso, già in questo verbale del 22 luglio, oltre alla ricerca presso il soccorso, cioè oltre all'accertamento, risulta che lui parlò già di un'attività presso lo SMA per accertare se ci fossero stati i nostri velivoli in volo al momento dell'incidente, e a metà della pagina, verso la fine.
Sì, ma è riferito, sembra, alla mattina, dopo quasi, perché dice: non ricordo di aver incontrato quella mattina con Nello Giangrande, ci fu attività presso lo SMA per accertare se ci fossero stati i nostri velivoli in volo al momento dell'incidente. Quindi qui l'indagine sui velivoli in volo viene riferita in questo verbale dal teste come indagine che lui apprende successivamente, mentre un momento fa,
non so, il dato temporale non si desume forse da questa frase, comunque si desume che ci fu questa attività, perché non c'è la domanda. Forse chiediamolo, perché c'è la domanda risponde, non si sa qual è la domanda che risponde.
Io scusi un momento, pregherei un attimo di, se possibile, limitare gli interventi alle cose un po' sostanziali, nel senso che io ricordo che il teste questa mattina ha detto poco fa che già nel primo colloquio con Giangrande sarebbe da parte sua stata effettuata la richiesta a Giangrande di verificare se c'erano aerei italiani in volo. Dall'interrogatorio del luglio 91 invece sembra che la prima domanda a Giangrande sia stata quella di sapere se era stato allertato il soccorso. Questa credo sia stata l'argomento della contestazione.
Dovevo tornarci un momento.
Che poi successivamente nella deposizione del 22 luglio si parli anche della curiosità delle domande fatte per verificare se ci fossero stati i nostri velivoli in volo, sì, risulta, però indica come un momento successivo. Questo è il disegno.
Pensavo solo che emergesse che fu fatta questa ricerca.
Sì, parte delle domande. Sì. Volevo chiarire, generale, cioè lei è sicuro che fece di sua iniziativa questo interpello al Giangrande sulle ricerche degli aerei o gli venne l'input dalla scala gerarchica superiore di fare questa accertamento?
Io sicuramente, intanto vorrei precisare che mi sembra di poter ricordare che tutti e due questi quesiti al colonnello Giangrande sono stati fatti nel corso delle telefonate di quella sera, non il giorno dopo. Poi penso di poter ricordare, anche se non sono sicuro di questo, che la domanda sul soccorso l'ho fatta d'iniziativa, e la domanda invece sullo stato dei nostri velivoli, ci sono nostri velivoli in volo, mi sia stata posta dal mio interlocutore superiore nella scala gerarchica e rigirata poi da me al Zangrande, tanto che successivamente ricordo di aver rassicurato il mio superiore su entrambe le cose. Zangrande mi ha detto: il soccorso è già in atto, la ricerca è stata fatta probabilmente in due telefonate diverse, e non ci sono aerei nostri in volo. Ecco, questi sono i miei ricordi al momento, che però possono essere imprecisi.
Nella deposizione, quella più recente, resa ai giudici istruttori Priore Mastelloni, il 24 gennaio 97, e precisamente a pagina 12 della trascrizione, centro pagina, lei, a domanda del giudice istruttore, in questo caso verbalizzata, risponde: Ferri mi ha chiesto, c'era gente dei nostri, c'erano dei nostri in giro? Io ho chiesto al Giangrande di informarsi se c'erano dei nostri in giro e la risposta è stata negativa. Però ci ho posto, le telefonate con Giangrande dovrebbero essere state almeno tre. La prima quando la vira, poi lei telefona alla scala gerarchica, qui sembrerebbe al sottocapo generale Ferri, che le chiede di acquisire queste informazioni. Lei telefona al colonnello Giangrande, che poi dovrà tentare una terza volta per dare l'esito su questa ricerca.
Esatto.
Dovremmo avere almeno tre telefonate.
Probabilmente sono anche di più, perché abbiamo smesso di parlarci abbastanza tardi quella sera. C'era questo ospite a tavola che mi ricordo di aver abbandonato di sovente. Qui parlo Ferri, ma ecco, su questo Ferri ci metto il beneficio dell'inventario, e adesso, e questa è la cosa nuova, potrebbe essere Ferri o Bartolucci, uno dei miei superiori ascendenti.
Perché ove fosse stato il generale Bartolucci, dall'interrogatorio reso dal generale Bartolucci, il primo degli interrogatori del 92, pagine 45 seguenti della trascrizione, risulterebbe che gli seppe della scomparsa del 19 alle 22.30 locali, e allora alle 22.30 diede disposizioni sulla ricerca di aerei italiani.
Presidente, chiedo scusa, ma che mi farsi capire che si sta contestando al test quanto dichiarato dal generale?
No, ma non è una contestazione, è avvocato. Allora,
facciamo la domanda.
No, non è, la domanda è sollecitare il ricordo del test sulla base anche delle
dichiarazioni di queste telefonate. Perché lei il 22 luglio 91 colloca, chiedo scusa, per evitare sovrapposizioni, il 22 luglio 91 colloca la seconda e ultima telefonata col Giangrande circa una ventina di minuti dopo la prima, quindi non oltre le 22 locali. Mi sembrerebbe che siamo andati parecchio oltre nella sera.
È possibile.
Anzi solo. Sì. Al di là ora, precedendo il momento di quella sera, gliele risultava, appunto come capo ufficio operazioni, che mi pare si occupava anche del problema delle esercitazioni, se c'erano state in precedenza esercitazioni americane non segnalate e correlative lamentele da parte dei nostri uffici, cioè della nostra aeronautica? Le risultava?
Sì, me lo ricordo esattamente, c'erano state varie segnalazioni di attraversamenti di rotte di velivoli civili da parte di velivoli americani. Credo sia stata fatta all'epoca anche una protesta presso la Sesta Flotta e i comandi americani, e comunque era un fatto ricorrente che ha viziato tutto sommato anche l'atmosfera di quella sera, questo ricordo di queste segnalazioni abbastanza recenti ha fatto pensare a una collisione in effetti quella sera, come prima, ed è per questo che è stata fatta subito questa ricerca, proprio avendo in mente questi precedenti, è per questo che credo il mio superiore mi abbia chiesto di fare questa ricerca immediata per vedere che non fossero coinvolti velivoli nostri.
Ma la ricerca non doveva rivolgersi anche quindi a veicoli americani, sulla base di queste pregresse considerazioni?
È probabile, qui però non so rispondere. Io mi ricordo per certo che ho fatto questa operazione come capo del del secondo ufficio operazioni sui velivoli italiani, e così come mi era stato chiesto.
Ove sulla base di queste, sia di queste pregresse considerazioni, sia di un'attività svolta alla base, fosse emerso il sospetto di un coinvolgimento con le note di aerei stranieri, gli sarebbe dovuto essere segnalato?
Sì, sarebbe stato utile che mi fosse stato segnalato, in quanto io avrei verificato se ci fosse stata un'esercitazione NATO in corso. Nulla avrei potuto segnalare invece se questa esercitazione fosse stata un'esercitazione nazionale non italiana, perché noi di questo normalmente non eravamo al corrente.
Perché lei parla solo di esercitazione NATO, parlava però che il sospetto guardava comunque un sospetto di coinvolgimento di aerei stranieri. Doveva essere segnalato?
Non necessariamente, però sarebbe stato bene segnalarmelo, perché io avrei potuto fare delle correlazioni al proposito.
Perché lei è più netto, diciamo, nella deposizione del 22 luglio 91, pagina seconda, inizio, domanda del PM, le dice testualmente, verbalizzato: se vi fosse stato il sospetto che nell'incidente fossero stati coinvolti aerei militari di altri paesi, anche alleati, io sarei stato immediatamente avvisato. Più netto, dice, non parla di opportunità, ma di un dovere di avvisarlo.
Io adesso non ricordo esattamente quali fossero le regole allora, però sarei portato a confermare quello che ho detto 10 anni fa.
Quella notte nulla le fu segnalato sulla ricerca fatta presso ambasciata USA, Sigonello, Bagnoli di aerei americani?
Assolutamente no, e qui sono certo.
La mattina dopo, il tenente colonnello Giangrande addò al rapporto da lei come prescritto la disciplina?
Questo non me lo ricordo, io non mi ricordavo nemmeno di Giangrande, probabilmente è venuto, ricordo che comunque era un sabato mattina, perché il fatto è avvenuto venerdì sera, quindi se il sabato mattina io ero in ufficio, sicuramente Giangrande sarà passato anche da me.
Non ricorda che cosa le disse? Ma vide il registro dell'ufficiale di servizio?
Non mi ricordo.
Se la Corte permette, vorrei far mostrare all'ufficiale giudiziario il registro dell'ufficiale di servizio, tenente colonnello Giangrande, di quella notte. Sono quelle scritte col pennarello un po' nero.
Non è siglato da me. Se l'avessi visto l'avrei siglato.
Perché nella deposizione sempre del 22 luglio 91 le dice, prima pagina a metà, il mattino successivo ricevetti un rapporto scritto da Giangrande e cioè mi fu mandato il brogliaccio dell'ufficiale di servizio. Brogliaccio che poi proseguì per il capo della segreteria generale.
Di questo non mi ricordo, se avessi visto il brogliaccio l'avrei siglato, probabilmente sfogliando le pagine qualche mia sigla si trova. Non mi ricordo questo.
Se c'è rapporto al generale Melillo, partiamo sempre la mattina del 28, sull'attività del COP di quella notte.
Non me lo ricordo, ma non credo. Credo che se avessi parlato col generale Melillo quella mattina me lo ricorderei.
In genere c'era un obbligo, quantomeno una prassi, del capo secondo ufficio operazione di riferire al generale, al capo del terzo reparto sull'attività del COP della notte.
Normalmente ne parlavamo perché il giorno dopo normalmente c'era un briefing. Questo briefing significa una piccola riunione che si faceva sull'attività, eccetera. Questo però era un sabato e non mi ricordo che il sabato si facessero queste riunioni. Sabato normalmente il generale Melillo veniva in ufficio e ci venivo anch'io, ma non mi ricordo che in questa occasione ne abbiamo parlato.
Quindi lei non ricorda se quella mattina fu un briefing con... Questo briefing, chiedo scusa, riformo la domanda prima, questo briefing quando c'era, chi partecipava? Era all'interno del terzo reparto o esteso anche al sottocapo?
Si faceva normalmente nella sala del COP dove c'erano delle sedie, dove c'era una piccola una piccola sala riunioni, partecipavano i capi reparto, qualche volta partecipava il sottocapo. Questo briefing normalmente lo facevo io o lo faceva il colonnello Pastorino. Questa è stata una prassi che in vigore per un certo tempo, è stato un qualcosa di temporaneo, non so e non ricordo se all'epoca si stesse ancora facendo o si stesse già facendo questo briefing. Nella fattispecie sicuramente non lo facevamo di sabato. Il sabato diciamo che la frequenza degli uffici era un po' soggettiva, su base volontaria di chi era da fare o meno. Il Geramellillo, mi ricordo, sabato veniva quasi sempre e anch'io venivo quasi sempre.
La funzione del COP, se ho compreso bene, era anche un po' quella del monitoraggio della situazione notturna. Dicate
nel senso sbagliato. Diciamo che tutti i dati venivano raccolti dal COSMA. I vari reparti telefonavano all'efficienza, al numero dei veli efficienti, il numero dei veli inefficienti, i radar segnalavano la loro efficienza, le situazioni eventualmente anomale, eccetera. In questo senso era un centro di raccolta. Ecco, cercavamo di avere alla mano, per la prima volta dopo tanti anni, in quegli anni, quella che era l'attività della Forza Armata. Io vorrei ricordare che lo Stato Maggiore è un ente di pianificazione, di controllo, non è un ente di gestione, però questa istituzione del COP era un primo tentativo di avere contezza diretta delle attività delle forze armate anche a livello Stato Maggiore. Questa attività, l'attività diciamo prettamente operativa, era di competenza dei ROC, dei comandi di regione, dei comandi operativi regionali e della NATO se si trattava di attività NATO, della quintata se si trattava di attività NATO. Noi con l'istituzione di questa sala operativa, ricordo questo, nei primi anni 70 è stata un'idea del generale Tash, diciamo a lui va il merito di aver istituito questo servizio, ecco, questo è stato un primo tentativo di cercare di avere chiarezza e contezza sulle attività quotidiane della Forza Armata.
In merito a questa attività, diciamo, di monitoraggio, c'era un rapporto tra il terzo reparto e il secondo, cioè il SIOS?
Viaggiavano su due canali separati, anche il SIOS aveva una sua piccola sala operativa, e non è che i contatti fossero frequenti o continuati, anche se in certi settori combaccianti, c'era una delle attività del secondo reparto che riguardava l'attività operativa, che veniva coordinata sicuramente con il terzo reparto e viceversa.
Il SIOS aveva anche dei suoi sensori?
Se obiezione la domanda è sulle
domande. No, se vuole il pubblico ministero preciso, esattamente precisare
con termine autonoma,
sensori che cosa si intende.
C'è delle fonti di informazione escluse dal terzo reparto, perché non rientravano nei canali di informazione del terzo reparto.
Sì, ammetto la domanda.
Posso rispondere, signor Presidente? Sì, il SIOS faceva capo al SIOS tutta una catena di sensori elettronici schierati lungo tutta la penisola, per cui il SIOS poteva avere delle informazioni che servivano ad avere contezza di situazioni immediate, se queste situazioni però avessero carattere operativo venivano poi trasmesse o coordinate anche con il terzo reparto, in particolare con l'ufficio operazioni. Comunque, per rispondere alla domanda, il SIOS aveva una propria catena informativa, intelligence.
Cortesemente, ufficiale di Ritiare, può mostrare un altro? Chiedo alla Corte di poter mostrare, questa in fotocopia ovviamente, un messaggio che è stato rinvenuto, atto ufficiale, nel carte del COP, perveniva da Martina Franchi il giorno dopo, attinente, che dice testualmente, nella parte centrale, 0050, l'icola avvistava altro vivolo con rotta sud senza identificazione, perché proveniente Aerea Free Club, scusate l'inglese. Volevo chiedere al generale, visto che questo è stato privato tra le carte del COP, se gli era stato sottoposto alla sua attenzione. Il giorno dopo parliamo, la notte, non la notte 27-28, ma la notte 38-29.
Questo è un messaggio del giorno 28 giugno alle ore 21:00, cioè 10 di sera.
Sì. 23 allora.
No, no, qui c'è scritto.
Zulu 20, locale?
28 Zulu, 28-21-00 Zulu giugno. Quindi si legge così, 28 giugno, ore 21 Zulu, che
quindi
significa...
Quindi 23 locali, che allora...
23 giugno. Perché c'erano due ore a quel punto lì, sì. Di mattina franca e... È un messaggio di riporto tracce che io non ho mai visto. Mai visto, d'altra parte non è siglato. Ricordo che il 28 era sabato sera. Grazie.
Sono qualche breve domanda invece sul ruolo che lei ha avuto sulla vicenda del MIG libico. Il MIG viene trovato una sera il 18 luglio dell'80, quindi lei era ancora, diciamo, chierito prima del suo ruolo di capo del secondo ufficio operazioni. Lei ha ricordo di un rapporto fatto la mattina dopo, 19 luglio, l'ufficiale di servizio del COP le fece un rapporto sulle vicende?
Ho un ricordo di questo rapporto solo perché me l'ha fatto vedere il giudice istruttore, anche se questo rapporto io l'ho siglato effettivamente, senza però apporre nessun segno su questo rapporto. E quando il giudice istruttore me l'ha mostrato, io mi sono dimostrato sorpreso perché non mi ricordavo assolutamente nulla di questo messaggio compilato dal tenente colonnello Sciandra. Ma sono tutte cose che io ho appreso queste durante un'audizione ufficiale di servizio al COP durante la giornata, mi pare fosse un altro venerdì, questo del 18 luglio.
Sì, della mattina dopo era un altro sabato.
Ecco, non mi ricordavo nemmeno di essere stato informato di questo, non mi ricordavo di questo messaggio, di questo appunto che evidentemente io ho firmato in transito perché così voleva la prassi, ma non ho elaborato, diciamo. Difatti, se lei vede, non c'è nessuna traccia, ormai c'è un'esperienza, credo, del nostro modo di lavorare, sottolineiamo gli appunti, segniamo particolari note nelle parti di interesse, eccetera. Su questo non c'è nulla, evidentemente mi è stato sottoposto al mattino dall'ufficiale smontante di servizio al COP, tenente colonnello Sciandra, io l'ho siglato e ha proseguito la sua strada.
Ma normalmente la sua strada quale doveva essere? Cioè, a quale ufficio doveva andare?
Un messaggio di questo tipo poteva andare al SIOS, poteva andare anche all'ufficio operazioni, ma in quel caso non è andato all'ufficio operazioni, evidentemente ha proseguito la sua strada in salita. Evidentemente c'era già stato qualche contatto durante la notte precedente e io ho solamente fatto l'atto formale di siglarlo.
Cioè, in salita che vuol dire? A chi dovrebbe essere andato allora?
In salita poteva andare al generale Melillo, al generale Tascio o direttamente al generale Ferri o al generale Bartolucci.
Perché lei nella
deposizione... O al famoso colonnello Palleschi, capo della Segreteria Generale, ma questo non è il caso, perché qui non si tratta di questione ordinaria, ma si tratta di questione di carattere...
Di un certo rilievo. L'aereo straniero.
Quindi evidentemente questo ufficiale, in base a contatti che aveva già avuto durante la sera precedente, o la notte o il pomeriggio precedente, ecco, questo messaggio è il proseguio di un discorso che evidentemente era già stato impiantato verbalmente o telefonicamente.
Perché nella deposizione del 24 gennaio 97, pagina 25, è più preciso, dice, alle ore 1:30, no, chiedo scusa, pagina precedente, pagina 23.
Pubblico Ministero, se mi consente, vorrei far presente alla Corte che sarebbe opportuno procedere alla correzione di un errore materiale, perché credo che ormai gli atti acquisiti attraverso sistemi informatici vengano considerati atti della Corte. E faccio presente alla Corte che sui dischetti, questo appunto Stato Maggiore dell'Aeronautica, terzo reparto, piani e operazioni, viene inserito nel fascicolo testi 151 con la seguente dicitura, che è sicuramente dovuta a un errore materiale: appunto manoscritto avente la seguente intestazione, due punti, servizio dal 27.6 al 28.6.
Scusi, qui parliamo di luglio.
Esatto. Non so se sono stato chiaro.
Non ho capito, scusi, perché forse lei appunto fa riferimento a un documento estratto dal... Dai... Probabilmente questo è un altro documento. Gian Grande, questo ovviamente faceva riferimento al
no. Signor Presidente, scusi, volevo chiedere, siccome vedo una telecamera puntata sui nostri fascicoli, se per cortesia avvisa gli operatori di non riprenderne il contenuto. Bravo.
Posso allora? Allora, generale, questa deposizione, ripeto, per la difesa, pagina 23 della trascrizione, preciso, dice: sono stato informato, io ho siglato questo, l'appunto del telegramma dello Sciandro, e ho mandato l'uomo con la cartella direttamente al capo di Stato Maggiore. E proprio al capo di Stato Maggiore.
Io non mi ricordo.
Questo dice nel 97, quindi lei
sì,
ha citato
questo. Sì, io direi che se avessi intradato io questo appunto per il capo di Stato Maggiore, se lei vede sopra, subito dopo terzo reparto, piani, operazioni, eccetera, eccetera, c'è scritto nota oppure appunto stampato, poi sotto c'è una riga in bianco. Noi usavamo scrivere il destinatario dell'appunto. Io avrei, se fosse stato per il sottocapo, avrei scritto S sottocapo di Stato Maggiore in sigla. Se fosse stato per il capo, avrei scritto CSM. Quindi io in realtà evidentemente ho fatto questa ipotesi, ma non sono in grado di... Non sono io che ho destinato questo... Non so dove
c'è la decisione di, diciamo, avvocare, tra virgolette, sì, la pratica al capo di Stato Maggiore è stata presa prima che l'appunto passasse da lei.
Evidentemente sì. Altrimenti avrei deciso io apponendo questa dicitura, capo di Stato Maggiore o sottocapo o CR, capo reparto nello spazio vuoto. Questo non è stato fatto, evidentemente questo appunto mi è stato portato così in visione formale e poi ha proseguito una strada che evidentemente già doveva proseguire.
Quindi il contenuto di questo appunto, quindi le ferma di non averlo letto?
Io l'ho letto, ma evidentemente riferiva tutta l'attività del giorno precedente, per cui non era stata un'attività gestita da me o fatta nei miei confronti. Sì, sarò anche stato informato, ma non come parte in causa, diciamo, non come attore.
C'è un punto di questo appunto, scusi, la fatofonia, sì. Punto 14, che questa non è la sua dichiarazione, è la contestazione del giudice istruttore, pagina 25 trascrizione, che legge questa parte dell'appunto, del tenente colonnello dello Sciandra, ovviamente. Alle ore 1.30 circa ricevo dal comando terza regionale la notizia che testimoniano e riferito che il velivolo in oggetto, cioè sarebbe il MIG, faceva parte di una formazione di tre velivoli che è precipitato in seguito a collisione in volo. Non è rimasto impresso questo?
No, non mi è rimasto impresso, sicuramente lo Sciandra mi ha informato, ma io venivo informato, anch'io faccio una allitterazione, informato per informazione, evidentemente la cosa era già in oggetto di colloquio con altri.
Fare un'ultima domanda per ritornare un istante, un momento, al 28 giugno 80. Lei si è affermato di non ricordare se quella mattina vi fu il briefing, anzi tenderebbe forse escluderlo perché era sabato. Però perché nella posizione del 22 luglio 91, prima pagina, al centro, a una prima domanda, lei dice: non ricordo di aver incontrato quella mattina il colonnello Ciangrande, anche se poi in termine dice che forse lo ricordò, lo incontrò, ma non mi ricordava il contenuto, e subito dopo afferma testualmente: ci fu attività presso SMA per accertare se vi fossero stati i nostri velivoli in volo al momento dell'incidente, la frase che ricordava prima la difesa. Non è possibile che questa, che vi fosse quella mattina un incontro per studiare queste risultanze su questa presenza presunta di aerei quella notte? È possibile la riunione?
È possibile, ma certamente io non ho partecipato e credo che con quella frase mi riferissi all'attività che era stata fatta durante la notte, al giro di telefonate fatto durante la notte, a cui ho già fatto menzione in precedenza.
Allo Stato, Presidente, nessun'altra domanda. Salvo con te.
Parte civile.
Avvocato Alessandro Gamberini, buongiorno generale.
Buongiorno.
Di parte civile. Una prima domanda in realtà tende a precisare una contestazione, per così dire. Si parla di una memoria, come dire, nel corso del tempo, e quindi è ovvio che nel corso del tempo le deposizioni dei testimoni possono anche non essere, non avere più la stessa freschezza, o comunque possono mutare. Il riferimento che lei ha fatto al l'interlocutore che lei ha avuto in salita, parliamo della sera in cui lei ebbe notizia della caduta del 19, o meglio della scomparsa del 19 dallo schermo radar, lei oggi ha detto, ribadendo una cosa che era già emersa nell'interrogatorio del 97, non ricordo con precisione se avvisai il generale Melillo, perché forse quel ricordo era legato a una procedura. E però ci ha, per la prima volta, credo, detto l'analoga cosa rispetto al generale Ferri. Però su questo secondo punto io volevo ricordarle che nel corso della deposizione lei, vuoi nel 91, dove fece i nomi di Melillo e di Ferri, ma vuoi nel 97, dove già accennò a un dubbio nei confronti di Melillo, lei ha ribadito con sicurezza il nome di Ferri. Posso rileggerle il passo in cui lei, a domanda esplicita sul punto fatta dal giudice istruttore, ha detto: Giangrandi avrebbe dovuto fermarsi a me, questa era la prezza, però adesso non so se sia andata esattamente così, anzi mi ricordo sicuramente di aver parlato a Ferri, questo me lo ricordo, perché Ferri mi ha chiesto: ma c'era qualcuno dei nostri, c'è qualcuno dei nostri in giro? Io ho chiesto a Giangrandi se c'era qualcosa, se c'era un'esercitazione, se c'era qualcosa in corso, e non risultava nulla, ma Giangrandi non mi ha detto, è caduto un velivolo, mi ha detto il radar, eccetera. Cioè lei aggancia, lo ribadisce anche successivamente, il ricordo di Ferri in questo interrogatorio ha un dato mnemonico come un interrogativo che le pose questo interlocutore. In questo senso intendevo formularle, come si dice tecnicamente sul piano processuale, una contestazione rispetto al dubbio che lei oggi esprime di aver avuto come interlocutore al posto di Ferri e Bartolucci.
Sì, grazie avvocato. In effetti questa è la parte della mia deposizione che ha mostrato sempre dei dubbi, sia nella prima deposizione che nella seconda del 97, anche se ho detto mi ricordo sicuramente il generale Ferri. Questo lo ricordo, però i dubbi mi sono venuti successivamente. Io mi ricordo del generale Ferri come di una persona a me sulla catena ascendente. Adesso, se dovessi rifare adesso una deposizione come sto facendo, direi Ferri / Bartolucci, poteva essere il generale Ferri o poteva essere il generale Bartolucci. Non era inusuale che io parlassi direttamente con il capo di Stato Maggiore. Più frequente parlavo con il sottocapo, ancora più di frequente con il capo reparto. Ho già spiegato qui prima che probabilmente qui anch'io mi confondo con depistato, fra virgolette, dai ricordi di quella che era la prassi, e di quello che effettivamente poi può essere avvenuto. Quindi non escludo che invece del generale Ferri il mio interlocutore possa essere il generale Bartolucci. Anzi, più riesco a concentrarmi e più lo ritengo possibile e probabile.
Generale, questa sua risposta però, se mi consente di sottolinearle il senso della contestazione, non sembra tener conto che nel 97 lei lo scrupolo procedurale se l'era già posto. Cioè, si è posto uno scrupolo procedurale, non è che io mi rammenti dei nomi perché la procedura della risalita dal mio reparto al capo reparto e in via successiva gerarchica me li fa rammentare, e questo scrupolo, mentre l'ha risolto con un dubbio per Melillo, l'ha risolto con certezza nel 97 per Ferri, perché ha riferito a Ferri una risposta, cioè ha detto: Ferri me lo risposto, io gliel'ho letto in questo momento, lei ha detto: Ferri me lo ricordo con certezza, perché mi disse, mi ha chiesto, ma c'era qualcuno dei nostri. Quindi ha agganciato non più alla procedura, ma addirittura un ricordo di una battuta, di un fattale dall'interlocutore, l'identificazione dell'interlocutore. In questo senso, credo che la pagina, nel senso che io nella mia pagina è la 17, nella mia trascrizione, però non...
Esatto, e questa è una certezza che ora
pagina
non ho più.
12.
Cecino, io prendo atto che lei oggi non
è una
più.
Certezza che ora non ho più.
Ho fatto rilevare.
Allora ho detto Ferri, ora dico Ferri o Bartolucci.
Sì. Nel corso, vengo a un altro tema, generale. Lei ha fatto riferimento, credo più nel corso dell'audizione alla Commissione Stragi, alla Commissione parlamentare, ma gli atti sono acquisiti, ai rapporti che all'epoca esistevano con le forze armate alleate, parlo delle forze americane, delle forze francesi in particolare, delle forze inglesi, e ai rapporti che all'epoca esistevano con queste forze in relazione alla conoscenza che voi avevate o non avevate, attendo su questo punto che lei richiami alla memoria quanto ha già detto, in ordine allo svolgimento di esercitazioni, di manovre, quando esse si svolgevano soprattutto in atti internazionali. Ecco, le chiedo su questo punto se può brevemente...
Chiedo scusa al collega, ma se opposizione a che le domande continuino ad essere formulate in questi termini. Se il generale ha già rilasciato delle dichiarazioni dinanzi a un altro giudice, dinanzi a una commissione parlamentare, noi lo apprenderemo leggendo gli atti. In questa sede noi dovremmo fare delle domande. Se si vuole sapere qualcosa di quello che erano i rapporti tra le forze armate italiane, tra l'aeronautica militare e le forze della NATO, si chiede, si può dire quali erano all'epoca? Chiedo scusa se interrompo di continuo.
Eviterò la premessa.
Ecco, sì.
La domanda però
ecco,
è...
la domanda rimane,
sì, la domanda rimane.
E veniamo a premessa. Sì, posso rispondere. C'erano vari tipi di esercitazioni, come ci sono ancora vari tipi di esercitazioni. Se queste esercitazioni erano esercitazioni NATO con la nostra partecipazione, noi sapevamo tutto. Normalmente vengono preparate con largo anticipo, con grande pianificazione, partecipano anche gli enti del traffico aereo, partecipano rappresentanti di tutte le nazioni che poi sono attive, tutte le forze che sono attive in questa esercitazione. Se questa invece è un'esercitazione nazionale di una nave americana, francese, inglese, russa o anche italiana che sia, che naviga in acque internazionali, si esercita o esercita i suoi velivoli in questa zona, noi possiamo non saper niente, perché fa parte del programma giornaliero di attività di questa unità. Ora, noi normalmente perché, ripeto, questo è corretto, non c'è nessun obbligo di alcuna trasmissione, noi non siamo obbligati a sapere, non c'è nessuna norma che faccia obbligo a questa unità americana, italiana, francese o russa che sia, di notificarci la sua attività quando questa attività viene regolarmente al di fuori, diciamo, delle nostre acque territoriali. Noi a volte siamo venuti a saperlo, anzi regolarmente venivamo a sapere dell'attività delle portaerei americane. Perché? Perché ci chiedevano un supporto a terra, chiedevano l'attivazione durante le ore di esercitazione, e questo avviene ancora oggi. Difatti c'è un episodio del 14-15 dicembre scorso che ha avuto un certo rilievo anche sui giornali. Fanno un telegramma ai nostri enti del traffico aereo o alle basi stesse alle quali chiedono ospitalità, in caso di difficoltà a uno dei velivoli, di essere attive come basi alternate. Ciò significa che qualora uno di questi velivoli non possa atterrare su una portaerei, o per condizioni del mare, o per una qualsiasi emergenza, o per un motivo qualsiasi, ecco che c'è una base a terra pronta ad accoglierlo. Quindi l'unità fa un telegramma di notifica alle basi che dovranno essere attivate per accoglierlo, agli enti del traffico aereo e, per conoscenza, anche allo Stato Maggiore dell'Aeronautica e oggi alla Brigata Spazio Aereo. È tutto qui.
Questo per quanto riguarda le forze armate americane, mentre per quelle inglesi o francesi
possono normalmente gli americani, avendo delle installazioni loro a Sigonella, a Capodichino, eccetera, chiedono queste due basi come basi alternate. Non mi ricordo di aver visto richieste di basi alternate da parte dei francesi o degli inglesi, o né tantomeno dei russi, mentre delle richieste di basi alternate avvengono dalla nostra portaerei, dalla nostra Garibaldi. Fa le sue esercitazioni proprio come fanno gli americani, senza notificare niente, senza fare piani di volo, non sono dovuti e non sono richiesti, fa però la richiesta di aeroporto alternato.
Le chiedo questo, questa domanda era la premessa di una domanda che adesso verrò a farle e che concerne sempre ciò, quel dialogo che lei ha e le informazioni che tenta di assumere la sera del 27 giugno, al momento in cui ha notizia di questo evento. Le informazioni che lei tenta di assumere sono quelle poi che vengono suggerite anche dalla risposta che si è letta del generale Ferri, ma c'è qualche velivolo dei nostri che è coinvolto? Ecco, ma io mi chiedo, oltre che i velivoli dei nostri, lei come capo del COP non aveva una funzione anche di controllare che non ci fossero velivoli stranieri che non potessero interferire con il D-19 e in questo caso aver interferito provocandola la caduta, visto che vi siete posti come verosimile, come possibile anche il tema della collisione?
Assolutamente no, il mio discorso è stato posto allora su input del mio interlocutore ascendente in termini di responsabilità. Noi abbiamo responsabilità sicuramente per quello che fanno i nostri velivoli, e fossero stati dei nostri velivoli coinvolti avremmo certamente avuto questa responsabilità, mentre nessuna responsabilità noi abbiamo delle attività che si svolgono in acque internazionali o in spazi aerei internazionali. Quindi la mia richiesta, la richiesta del mio interlocutore superiore, è stata volta a vedere se nel malaugurato caso, visto che questa traccia era scomparsa, ci fosse stata una collisione, ecco, se noi avessimo avuto in questo delle responsabilità. È una verità che, essendo tutti i nostri velivoli rientrati e tutti i nostri velivoli a terra, non c'erano. Noi ci siamo fermati qui, poi non è più compito nostro andare a vedere di chi sono altre responsabilità.
Generale, sui compiti però io leggo da lei una risposta radicalmente contraddetta da quello che lei mi sta dicendo nell'interrogatorio del 97 e che peraltro trovo del tutto congruente alle funzioni istituzionali del COP. Lei, interrogato nel 97 a pagina 21 proprio su questo specifico punto, ha sostenuto, domanda, cioè la sua preoccupazione era solo quella, diciamo, di vedere se c'era qualcosa in volo? Risposta: se l'aeronautica poteva essere interessata in qualche modo e, diciamo, l'attenzione è caduta subito. Domanda: qualche velivolo nazionale? Risposta: non nazionale, militare. Domanda militare in genere, quindi, risposta, sì, quindi l'attenzione è caduta, non essendo interessati velivoli a cui noi siamo normalmente preposti al controllo. Cioè, lei ci dice nel 97 che, con questo dialogo che io in questo momento l'ho contestato, che la vostra attenzione, come a me sembra ovvio, perché il problema non è la responsabilità civile, vero? Che io non credo che la vostra preoccupazione come COP fosse quello di stabilire chi doveva risarcire i danni alle vittime in caso di collisione, dovrebbe essere quella di stabilire se un velivolo straniero, anche eventualmente amico, ma anche eventualmente non proveniente da uno Stato non amico, poteva avere interferito con le nostre rotte civili o no?
Non è così, non vedo nessuna contraddizione, mi scusi avvocato, qui io mi riferivo sicuramente, adesso che me l'ha riletta questa mia affermazione, confermo, mi riferivo a velivoli militari nazionali, che poi noi avessimo tutti i dubbi sul fatto che altri velivoli potessero aver interferito, interferire, eccetera. Questo l'ho già detto, se questi velivoli fossero stati visti qualcuno mi avrebbe avvisato, non l'hanno fatto.
Generale, io ripeto, le ho letto una contestazione dove il riferimento era alla distinzione tra nazionali e militari, è una distinzione netta, perché ripeto, la domanda è qualche velivolo nazionale e la risposta è non nazionale, militare. Militare in genere, quindi anche, sì, quindi l'attenzione è caduta subito, non essendo interessati i velivoli a cui noi siamo normalmente preposti al controllo, e i velivoli a cui normalmente è preposto il controllo della Forza Armata Aeronautica credo siano velivoli che sono ovviamente della Forza Armata Italiana, ma anche della Forza Armata Straniera, per quanto concerne la difesa aerea e l'apprestamento a cui il COP era demandato anche, o no?
No, qui non è così, avvocato, mi spiace, non è così. Diciamo che noi siamo responsabili dei velivoli.
Mi scusi solo un momento. Presidente, noi abbiamo un problema, non riusciamo a seguire queste contestazioni, perché noi abbiamo utilizzato i dischetti. Abbiamo stampato dai dischetti, ma non riusciamo a trovare questi passaggi. Se il collega può essere così.
No, ma io ho una mia. Io posso solo.
Sappiamo
dire
che voi avete tutti una vostra.
No, io posso solo dire.
Biografia che sulla vicenda.
No, ma siamo nell'interrogatorio del 97, che io ho trascritto e sto utilizzando come trascritto.
Allora, se
c'è diviso in due parti, nel senso che da un certo punto in poi si comincia a parlare del MIG, e qui si sta parlando ancora ovviamente del 27 giugno. Io ho una pagina che corrisponde alla trascrizione del mio dischetto, purtroppo non so.
Però a pagina 8, avvocato.
La ringrazio per
l'avvocato Bartolo. No, perché siccome io ho pagina 8, se anche la mia è tratta dal dischetto, combacia. Va bene? Avvocato Bartolo. Allora possiamo andare avanti. Prego, allora. Sì, diciamo, praticamente era una ulteriore
contestazione
sempre su questo argomento.
Prendo atto che il generale mi dice, ribadisce oggi un'opinione che a me risulta diversa da quella che io leggo in questo testo.
Io le posso dare, avvocato, l'interpretazione autentica di quel testo, ecco, perché sono comunicazioni che ho fatto io, quindi so perché le facevo queste comunicazioni. Io ripeto, mi sono interessato subito dei velivoli che erano sotto la nostra responsabilità di controllo. Questi velivoli non c'erano, non erano presenti, non hanno volato. Poi mi sono limitato a parlare di velivoli militari, certamente, nazionali. Militari, il modo di interloquire non nazionali e militari non ha significato, possono essere nazionali e militari. Poi mi pare che in un'altra parte, se ricordo bene, ho detto che se fossero stati visti o avvistati eccetera velivoli di altre nazionalità militari, io probabilmente sarei stato avvertito, ne avevo parlato poc'anzi durante la richiesta del pubblico ministero, quindi questa è l'interpretazione autentica. Gli aeroplani nazionali mi interessavano, quindi perché ad essi avrebbe corrisposto eventualmente una nostra responsabilità, non c'erano, è caduta la mia attenzione immediatamente. Se c'erano altri aeroplani la responsabilità poi sarebbe stata russa, americana, francese, inglese, non lo so, quindi altre agenzie sarebbero state deputate a questo, non noi. Grazie.
Quindi in caso, come dire, lei mi sta dicendo che dal suo punto di vista, se anche le avessero detto l'aereo è caduto perché c'è una collisione, ha colliso, adesso usiamo questo termine, con un caccia russo, lei avrebbe preso questa notizia continuando a cenare con i suoi interlocutori?
No, avrei sicuramente attivato altri canali, avrei attivato il SIOS, avrei attivato sicuramente altri canali, o avrei fatto in modo che il Ministero, perché a questo punto qui non è più la Forza Armata, l'Aeronautica, avrei fatto in modo che il Ministero, il Ministro della Difesa, eccetera, a livello politico si mettesse in contatto con le nazioni eventualmente responsabili. Queste sono cose che non facciamo noi nella nostra organizzazione, quindi certamente non avrei lasciato cadere il fatto, però ecco, lei deve ammettere che noi siamo stati molto sollevati dal sapere che a noi era stato comunicato solo che era sparita una traccia, mai che era stato caduto il velivolo, perlomeno a me quella sera nessuno ha mai detto che un velivolo è caduto. Io ho potuto immaginare che evidentemente era caduto, visto che questa traccia non c'era, tanto che ci siamo interessati del soccorso. Però ci siamo fermati lì e con molto sollievo, quando, pur nel dolore e nel dispiacere, quando abbiamo visto che le nostre forze non erano certamente responsabili nel caso ci fosse stata una collisione, cosa che allora era stata solo ipotizzata, ma perché ipotizzata? Perché c'era il fumus, diciamo, di quegli attraversamenti di rotta che erano stati denunciati nei mesi precedenti. Ma è stato un nostro scrupolo pensare questo.
Ma questo scrupolo, ripeto, come lei mi ha però suggerito dalla sua risposta, dipendeva comunque anche dalla necessità di capire cosa si era svolto e dall'eventuale necessità di capire se un aereo militare, anche non italiano, poteva essere responsabile di un avvenimento di questo tipo.
Diciamo che abbiamo temuto che questo potesse essersi verificato, ma non siamo andati oltre.
Ecco, ma io mi chiedo, questo timore che trova poi strumenti operativi per poter essere sciolto, voi escludete la presenza di velivoli nazionali sulla base di informative che vi vengono direttamente, ovviamente, dai vari settori operativi?
Sì, è stato un giro di telefonate.
Benissimo.
Sono tutti a terra i nostri?
Però,
sono tutti a terra,
benissimo,
basta.
Benissimo. Questo lo capisco. Mentre, alla luce anche di quello che lei mi ha detto sulle modalità con cui si svolgevano in acque internazionali le operazioni anche di forze armate alleate, perché in qualche modo posso pensare che la notizia che non ci fossero dei russi in quella zona fosse anche questa una notizia controllata già antecedentemente, no? Però alla luce di quel che lei mi ha detto sulle modalità con cui venivano svolte queste esercitazioni, potevate non sapere se questa collisione era collisione, se questa ipotetica, possibile, temuta, eventuale collisione fosse dovuta a un velivolo di questo tipo. E come sciogliere questo dilemma allora? Questo è un problema che vi sarete posti. Se io formulo un'idea di una possibile collisione ed escludo che i miei siano stati, credo che forse qualche interrogativo mi dovrò porre anche per poter escludere gli altri interlocutori.
Non certamente da parte mia.
Perché non da parte sua?
Perché le mie funzioni erano diverse.
Ma lei ci ha poc'anzi riferito che il COP aveva una funzione di comando del settore della... Sostanzialmente al COP faceva capo una parte operativa e un controllo dell'attività della Forza Armata che poteva implicare anche questo tipo di attenzione, no?
No, non è così. Il COP non aveva nessuna funzione di comando. Il COP era una sala operativa dove su determinate tabelle veniva riportata una situazione, ma per contezza nostra, una situazione che si riferiva alle nostre attività o alle esercitazioni note. Le attività operative facevano capo al ROC, al comando regionale, Regional Operation Command. in questo caso il ROC di Martina Franca, che nel caso ci fossero state, riporti di tracce che non ci sono stati, avrebbe dovuto prendere azione direttamente, magari poi riferendo a noi il risultato, ma noi non avevamo nessuna, non eravamo intitolati a intraprendere alcunché se non un'informazione lungo la scala gerarchica. Quindi, non era un comando operativo il nostro, era una sala situazioni.
Io prendo atto della sua risposta e allora le chiedo, anche alla luce delle osservazioni che lei ha fatto adesso, chi è che avrebbe dovuto dal punto di vista operativo prendere in carico questo tipo di preoccupazione, questo tipo di accertamento? Il secondo reparto, cioè il SIOS, il ROC Regione Sud, chi è che avrebbe dovuto prendere in carico questo accertamento, questa preoccupazione? Chi doveva far carico?
Innanzitutto il comando operativo di Regione, se vogliamo parlare di cose militari, ma una supposta collisione può essere anche non militare, quindi l'ente stesso che aveva sotto controllo il velivolo, che era l'ente del traffico aereo di Santino, che infatti ha disposto il soccorso come era nelle sue competenze ancora prima che intervenissimo noi. Infatti quando abbiamo chiesto di attivare il soccorso mi è stato risposto era già stato attivato. Quindi innanzitutto l'ente che aveva sotto controllo il velivolo. In secondo luogo, per quanto riguarda eventuali tracce sconosciute in zona, che non c'erano perché non sono state riportate, sarebbe stato il terzo ROC, in questo caso di Martina Franca. Noi non avevamo nessuno strumento e nessuna parte in causa se non la possibilità e la capacità di informare la catena gerarchica in salita e in discesa qualora avessimo avuto delle informazioni. Tutto qui.
Lei si è riferito a tracce sconosciute che non c'erano e non sono state riportate, questo ha riferito. Quindi da questo ne desumo che voi o chi per voi o altro, gli altri che lei ha indicato, a un plottaggio dovessero fare riferimento, cioè dovessero fare riferimento nell'individuazione di questo eventuale collidente a un'analisi dei plottaggi radar di quella sera, o no?
Le chiedo scusa, generale. Presidente, noi le deduzioni dell'avvocato Gamberini le ascolteremo volentieri in sede di discussione. Ora però c'è opposizione perché vorremmo che al test venissero poste delle domande su fatti sui quali il test può riferire quanto è accaduto, non delle mere ipotesi, congetture o anche illazioni che sia. Al test noi possiamo chiedere cosa ha fatto, cosa non ha fatto, come si è comportato, poi le deduzioni, nelle deduzioni ci occuperemo in sede di discussione.
No, ma non sono deduzioni o congetture, se le ho formulate ne chiedo scusa, sono riferimenti che, tanto il ruolo istituzionale che rivestiva il testo, che ha rivestito, cercano di capire quali erano le competenze, cioè io cerco di capire quella sera, visto che si manifestava da parte di alti gradi della Forza Armata Aerea la preoccupazione di una collisione. Questo è quello che lei stesso ci dice, tant'è che mette in bocca al generale Ferri l'idea, ma qualcuno dei nostri? Se questa preoccupazione c'era, quindi non era una cosa, come dire, al di fuori dell'immaginabile, è evidente che qualcuno l'accertamento doveva, il problema dell'accertamento, se collisione ci sia stato o meno, se l'è posto.
Su che base, avvocato, la qualifica come preoccupazione?
Arriviamo alla domanda.
No, Presidente, io mi oppongo perché qui attraverso tutta una serie di deduzioni, questo è un modo di fare le domande
suggestive,
si cambiano il contenuto delle dichiarazioni già rese.
Mi fa parlare per cortesia. Ecco, diciamo che non accetto da parte. No, accetto, certo, da parte dell'avvocato Gamberini la premessa.
È evidente che qualcuno c'è. Ecco, questo, ecco. Quindi ponga la domanda.
L'ho già formulata, era chi aveva competenza per fare un accertamento in ordine all'eventuale interferenza di un altro veicolo, militare con il 19. Chi aveva la competenza di accertare porre una risposta all'interrogativo che il generale Ferri le aveva posto nella forma che lei ha riferito e più in generale alla preoccupazione che collisione ci fosse stata.
Allora, la prima responsabilità è quella del controllo del traffico aereo, se ha visto altre tracce naturalmente dovrà fare poi un'inchiesta per vedere se queste tracce c'erano e chi erano. Non sembra che queste tracce le abbia viste, perlomeno l'operatore alla console in quel momento. Il secondo ente responsabile, oppure coprimario diciamo con il controllo del traffico aereo, è l'ente della difesa aerea, in questo caso il terzo ROC di Martina Franca, con la sua catena di radar, qualora avessero visto delle tracce. Se avessero visto delle tracce sconosciute, addirittura avrebbero fatto decollare degli intercettori per andare a identificarle, cosa che non hanno fatto, mentre sarebbe stato, se le avessero viste, loro preciso dovere farlo, avrebbero trovato, non so, dei velivoli americani, russi, inglesi, i piloti avrebbero riportato il tipo di velivolo, la matricola, l'area, la zona e tutto si sarebbe svolto in modo tranquillo, cosa che non è stata fatta. Quindi evidentemente non avendo visto queste tracce nessuno si è sentito addosso delle responsabilità. Il fatto che noi abbiamo potuto pensare in quel momento che siccome c'erano state le interferenze del traffico aereo nei mesi precedenti ci potesse essere stata una collisione, resta un pensiero nostro, un pensiero legittimo, ma finisce lì. Noi abbiamo cercato di tutelare le nostre forze nazionali in caso di qualche responsabilità. Abbiamo fatto fare un accertamento attraverso i radar, abbiamo fatto un accertamento attraverso la situazione dei nostri velivoli a terra e al suolo e con questo ci siamo sentiti più che tranquilli. Grazie.
Perché, vede, generale, le mie domande sulla competenza del COP nascevano dal fatto che lei in questo interrogatorio reso nel 97 con riferimento alla vicenda del MIG, ma si parlava di competenza del COP, quindi diciamo che analogamente si può riferire la vicenda al 19, io ho per una contestazione sul modo con cui è stata definita la competenza,
perché vengano poste delle domande. Si può fare confusioni tra due fatti che sono completamente diversi. Il MIG è un incidente militare, l'incidente che si verifica il 27 giugno e nel quale rimane coinvolto il 19 è un incidente civile. Quindi poniamo delle domande in relazione a fatti, perché se facciamo così evitiamo anche di ingenerare confusione.
Però io ho capito che l'avvocato stava ponendo la domanda facendo riferimento a quello che era avvenuto nel caso del MIG, dice come mai, penso che...
Sì, Presidente,
posso interloquire?
Facciamo finire la domanda e poi
no, perché riguarda la parte della premessa della domanda, cioè, mi consente?
Se facciamo finire interamente la domanda, poi siamo in grado di valutarla meglio.
Ma io mi riferivo solamente alla premessa, cioè volevo far presente che ogni volta l'avvocato Gamberini fa delle lunghissime premesse alle sue domande per spiegare perché lui fa la domanda. Questa spiegazione lui la dovrebbe dare solamente, ad avviso di questo difensore, in caso di un'opposizione.